microfoni di Radio Città Aperta, una che sui microfoni di Radio Città Aperta la trovate anche voi ogni settimana. Ci parla ogni settimana, sto parlando della figlia di Lucio Valori, ovvero Ludovica Valori, speaker di Radio Città Aperta, ogni settimana con in onda con Valori in corso. Ciao Ludovica, grazie per essere qui ospite quest'oggi nella veste di ospite all'ottavo giorno.
Ciao a tutti, grazie Valentino, è veramente un piacere essere con voi e sono anche un po' emozionata perché ecco, è un lavoro a cui teniamo veramente molto, questa raccolta di articoli di mio padre.
Io lo immagino, infatti tu, come specificavo prima, non sei nella veste di speaker, non sei nella veste di conduttrice, non ci parli di musica, ma anzi sei nella veste, per te naturale, in tutti i sensi naturale, ma per noi un po' insolita, di figlia di un noto economista, del noto economista Duccio Valori, che è qui per presentare questa raccolta di scritti. Allora, ho detto 2007-2014, arco di 7 anni, scritti pensati per l'uscita sulla pubblicazione sul Manifesto, sull'Unità, sull'Altra Economia. Il titolo, La strada sbagliata, ma tuo padre che cosa aveva capito del perché stavamo percorrendo una strada sbagliata? Sbagliata in che senso?
Ma sbagliata nel senso che si stava inseguendo un modello neoliberista che non ci avrebbe portato altro che a dei disastri. Io penso, caro Valentino, alla tragedia di pochi giorni fa, la tragedia della funivia, che è una tragedia voluta da chi ha pensato solo al profitto, da chi ha messo l'economia davanti alla sicurezza e con l'alibi della pandemia che invece doveva farci diventare migliori. E invece stiamo diventando peggiori, stiamo rendendo il lavoro sempre di più un rischio, sempre sta diventando, come dicevi tu, sempre più una prestazione momentanea, soggetta soltanto alle leggi per l'appunto del profitto. Guarda, noi abbiamo pensato, io e mia madre, di raccogliere questi articoli e di creare questo libro proprio durante il primo lockdown, e perché la pandemia ha messo proprio in luce tutte le contraddizioni di queste scelte scriteriate che sono state fatte negli anni passati. E mio padre lavorava all'IRI, quindi ha stretto contatto con Romano Prodi e molto spesso discuteva e litigava con Romano Prodi, e purtroppo, come dice anche Giorgio Cremaschi nella bellissima prefazione a questo libro che ha voluto regalarci, i fatti hanno dato ragione a mio padre. È un purtroppo perché noi vediamo oggi più che mai il risultato di queste scelte sbagliate, e oltre a Prodi mio padre fa anche molti altri nomi e cognomi che però io non voglio svelare perché vorrei che si leggesse il libro.
Questo assolutamente hai ragione a non spoilerare troppo. No. Ovviamente per come dire, far capire, instradare i nostri ascoltatori, e qualche anticipazione possiamo darla. Ad esempio, io vedo insomma che all'interno del libro tuo padre trattava dei temi che sono diventati quasi dei paradigmi della inefficienza nazionale o della non capacità nazionale di arrivare al punto della questione e trovando un po' la quadra alla questione stessa. Mi riferisco ad esempio all'eterna vicenda Alitalia, oggi più che mai di attualità, insomma è proprio di questi giorni l'incontro a Bruxelles tra il nostro ministro dell'economia e insomma il ministro, la figura che si occupa della concorrenza all'interno dell'Unione Europea, per vedere un po' se è fattibile e può andare in porto l'operazione della nuova Alitalia. Sto parlando di Autostrade S.p.A. dopo il ponte di Genova, il crollo del ponte Morandi, al centro di infinite polemiche per ritirare la famosa concessione, ma non manca anche un accenno a Fincantieri. Tuo padre che occhio, che tipo di analisi analisi faceva su queste, come dire, giganti dell'economia italiana, che portavano però del nostro modo di intendere l'economia, della continua commistione sempre con il mondo politico e non riuscire mai a essere totalmente indipendente, ci portiamo appresso da decenni e decenni, diventando quasi elementi caratterizzanti un po' della nostra politica nazionale e della nostra economia nazionale.
Beh, lui era dell'idea che la privatizzazione non fosse la soluzione per tutti i mali dell'economia italiana, proprio perché credeva fortemente nell'intervento dello Stato nell'economia, ma di uno Stato però virtuoso, di uno Stato che mette tra i suoi obiettivi la redistribuzione dei redditi, il benessere dei lavoratori, la difesa appunto dei posti di lavoro e della loro sicurezza, e senza mettere il profitto al primo posto, mentre invece appunto vige ancora questa idea che un'azienda privata per principio debba funzionare meglio di una pubblica, ma non è vero, perché anche la pandemia ce l'ha dimostrato, se vuoi, vedendo i risultati anche delle varie regioni. Poi mio padre era molto critico anche sul federalismo all'italiana, che è stato un po' ricalcato sull'idea della Germania, che però è una nazione che ha una storia molto molto diversa tra loro, no? E fondamentalmente la privatizzazione di per sé non è che faccia bene, anche perché appunto ha come obiettivo il profitto e come vincolo invece la sicurezza dei lavoratori, la redistribuzione dei redditi, e quindi se uno guarda le cose in questo modo non c'è bisogno di avere una laurea in economia. Ecco, una cosa a cui tengo molto è dire che questo libro è un libro per tutti, perché non si esprime in termini astrusi, è un libro molto scorrevole, molto ironico anche, ci sono anche delle vignette molto divertenti disegnate da mio padre, perché lui poi parlava di queste cose con tutti. Ecco, l'economia non è una scienza astrusa che obbedisce alle proprie leggi e che non si può governare. Lui credeva che si potesse fare, ma con una classe politica veramente in grado di farlo, ecco, e non con una classe politica che si lavasse le mani dei problemi, appunto, dando in gestione ai privati la sanità, i trasporti, i servizi.
Ludovica, che diciamo sguardo e anche opinione avrebbe avuto tuo padre vedendo diciamo l'evoluzione del lavoro, il lavoro che negli ultimi decenni si sposta dal mondo degli uffici col solito rapporto 9-18, diventa più fluido, impalpabile, immateriale anche il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro stesso, che spesso non si sa chi è, un lavoratore che diventa reperibile H24. Da una parte ci sono il lato bello, poter lavorare da casa, poter non avere più vincolo né di orario né di ufficio, dall'altra l'estrema reperibilità, il fatto di anche spaesamento del lavoratore stesso, che non vede più essere incanalato la propria figura all'interno di paletti ben definiti, con una rappresentanza anche sul mondo del lavoro stesso, una rappresentanza una volta sarebbe detta sindacale, bensì diventa lui stesso il rappresentante di se stesso, che si deve un po' litigare a spizzichi e boccone, deve prendersi pezzi di diritti tornando da solo, quindi percependosi come un singolo, come una monade, e non più avendo una coscienza collettiva.
Anche autosfruttandosi, purtroppo,
anche autosfruttandosi. Tuo padre che vedeva negli ultimi anni, se ti ha, come dire, ha condiviso con te e non solo, anche attraverso i suoi scritti con i suoi lettori, che tipo di visione aveva sul mercato del lavoro e sul concetto stesso di lavoro, che il lavoro stava assumendo nelle nostre vite?
Ma mio padre è stato sempre molto molto aperto alle innovazioni, tant'è che negli ultimi anni della sua vita lavorativa si è occupato di venture capital e quindi di imprese innovative. Aveva intuito già da molti anni in anticipo l'importanza delle energie rinnovabili, quindi era un uomo del Novecento, ma anche molto proiettato verso il futuro, e quindi lui non era una persona diffidente nei confronti delle nuove tecnologie o dei nuovi modi di lavorare, però lui ha sempre tenuto molto presente anche l'importanza della tutela dei diritti dei lavoratori, no? Ed anche per questo era molto critico per quello che riguardava appunto il fatto di subappaltare parti della produzione all'estero o di ecco, mettere in competizione le nostre aziende con quelle cinesi, mettendole di fatto in una situazione di inferiorità, facendole quindi fallire e distruggendo quello che è stato il tessuto economico del nostro paese, perché l'Italia è stato un paese, è stato purtroppo, non lo so se lo sia ancora, il paese delle piccole e medie imprese, che però si sono viste negli ultimi anni distruggere da una concorrenza veramente sleale, perché proveniente da un paese in cui i diritti dei lavoratori semplicemente non esistono, no? Quindi lui su quello era, devo dire, molto 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 attento, però ecco, usava con molto piacere le nuove tecnologie, era assolutamente...
Sì, questo è molto importante, Ludovica, perché poi quando si va a fare una determinata riflessione sembra che uno faccia una critica tout court a ogni tipo di innovazione del mondo del lavoro per mantenere uno status quo che c'è da 70 anni. Ma non è, cioè, non è assolutamente così. Ben vengano le innovazioni e anche altre forme di collaborazione o modalità in cui svolgere la propria mansione. L'importante però, appunto, come stavi anche dicendo tu, è non retrocedere da determinati paletti che si ritengono ormai acquisiti, eppure abbiamo scoperto sulla nostra pelle essere non acquisiti per nulla. Tant'è vero che al giorno d'oggi sentiamo, insomma, dei lavoratori che per fare le consegne per famose multinazionali che consegnano beni di prima, seconda, terza, ventesima necessità, parliamoci chiaro, non hanno manco lo spazio per o il posto fisico o il tempo materiale per andare al bagno e si devono arrangiare nei loro furgoncini. Insomma, cose che pensavamo rivolte a decenni passati o a altre latitudini, e invece ci dobbiamo ragionare anche qui a casa nostra, insomma. Quindi un'altra lezione che mi verrebbe da dire, che abbiamo imparato sulla nostra pelle, è che dire che queste cose succedono da altre parti, da altre latitudini, in altri paesi, in realtà, a forza di ragionare così, poi la storia ti viene a cercare dentro casa tua.
Assolutamente. Il problema, io temo, che ancora oggi la nostra classe politica di questo non voglia rendersi conto, perché discute di tutt'altre cose, o discute addirittura ancora di velocizzare delle procedure di appalto. Poi piangiamo sui morti sul lavoro, ma dall'inizio dell'anno ce ne sono stati già quasi 100. Allora parliamo seriamente dei fatti e cerchiamo di cambiare le cose, perché uno Stato veramente presente può cambiare le cose, non deve arrendersi alla situazione, può cambiare, così come l'Europa ha dimostrato di poter fronteggiare in qualche modo questa emergenza. Anche i nostri, come dire, politici dovrebbero un po' anche avere il coraggio di capire questa cosa. Io non sono molto ottimista in materia, perché allora, immagino
insomma, chissà che avrebbe detto tuo padre nella scelta del nome, di come è stato chiamato il Recovery Fund, i fondi della Next Generation Europe, sì. No, che è stato, cioè, ci sono stati tanti meme. Chi tra i nostri ascoltatori è un grande frequentatore di internet avrà visto dei meme stupendi. È stata tirata fuori una parola che andava molto su Instagram, andava molto tra gli influencer di Instagram, ovvero è stato scelto, Recovery Fund, è diventato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cioè molto...
Io credo che l'avrebbe odiato questo nome come lo odio io, guarda, in questo credo saremmo stati in sintonia, caro Valentino, perché
sembra molto fashion, molto yeah, un po', la resilienza, personaggi un po' improbabili negli ultimi anni ci hanno abituato a vederselo tatuato addosso, questa parola, resilienza, no? La capacità di... che poi come concetto è anche bello, per carità, però non so, mi sembra che è stato un po' declinato a favore di foto, mettiamola così, a favore di macchina fotografica. Senti, Ludovica, un paio di domande prima di salutarci, ma sì. Tu rileggendo gli articoli, adesso che papà ovviamente non c'è più da qualche anno, rileggendo, non so, ci sono dei termini, delle parole, delle espressioni che ti fanno pensare, dice, ma questa mi riporta alla mente proprio mio padre, questa è proprio una parola che usava proprio, oppure è un concetto proprio suo che mi ripeteva, me lo ricordo benissimo.
Beh, ce n'è uno molto divertente che riguarda le leggi fondamentali della stupidità umana, in cui lui, è un articolo uscito per il Manifesto A proposito di Fincantieri, l'11 luglio 2007, in estrema sintesi mio padre diceva che i cretini sono molto più pericolosi dei cattivi, perché un cattivo può decidere di smettere di essere cattivo, ma un cretino purtroppo no, e quindi fa dei danni terribili. Allora questo è proprio, riassume proprio anche l'attitudine di mio padre, che è sempre stata, ecco, tagliente, ironica, ma non nichilista, sempre propositiva. E lui ha combattuto veramente tanto, ecco, Cremaschi lo ricorda nella sua prefazione, e purtroppo da soli si può fare poco, e a volte magari lui ha deciso di combattere dall'interno, ha fatto una sua scelta e chissà, forse non ha trovato abbastanza ascolto, non ha trovato...
Andare a propugnare certe idee in determinati ambienti non deve essere facile, perché spesso e volentieri rischi di essere una mosca bianca. Senti, Ludovica, ultima domanda prima di lasciarci. La strada sbagliata, la strada sbagliata, mi verrebbe da dire, sintetizzandolo al massimo, e come tutte le sintesi ovviamente mi sto lasciando fuori veramente tanto, ed è per questo che alla fine i nostri ascoltatori devono andarsi a leggere il libro edito da Tab Edizioni, lo ricordiamo, ovvero la strada che abbiamo voluto percorrere, in cui la finanza ha superato l'economia, in cui un ragionamento ordinato della società dal punto di vista economico è stato surclassato dal quasi giocare, far diventare l'economia quasi una roulette russa nel quale puntare o vinci subito e diventi ricchissimo, l'1% del mondo, o se no, come il 99%, perdi tutto, come è successo nel 2008, e ancora ne stiamo pagando amaramente le conseguenze. Ok, la strada sbagliata, ma quello che io ti chiedo è: c'è la possibilità, una volta che ti accorgi di aver percorso il sentiero sbagliato, di tornare indietro?
Ma mio padre in questi articoli enuclea alcune soluzioni possibili, che adesso sarebbe un po' lungo riassumere.
No, certo.
Ci sono delle indicazioni dal suo punto di vista che io spero che vengano raccolte. Guarda, anche per rimanere nei temi dell'attualità, adesso che si parla tanto di questa idea della successione, della tassa patrimoniale per i patrimoni superiori ai 5 milioni di euro, io credo che lui, per esempio, a proposito di questo sarebbe stato d'accordo, perché l'idea è proprio quella che qualcuno che ha successo aiuta a redistribuire la ricchezza, no? E quindi questo è proprio alla base di un'economia che funzioni, no?
Assolutamente.
Non redistribuire i profitti soltanto agli azionisti che poi ci fanno quello che gli pare, ma redistribuirli alla società, alla collettività.
Assolutamente.
Forse non sarebbe stato tanto d'accordo con questo discorso della dote, che a me pare un po' demagogico, perché 10.000 euro, così come così raccontato da Letta, nella mia piccola esperienza posso dire che sono molto pochi per creare un'impresa, appunto conoscendo poi le difficoltà che ci sono in Italia. Quindi io onestamente questi soldi, se mai dovessero arrivare, che sono soldi che non vanno a debito, e quindi chiaramente sarebbe un'entrata molto conveniente per il paese, ma andrebbero usati per reinvestirli nelle strutture o nei posti di lavoro verdi, in cose un pochino più concrete rispetto a una dote così che
mi soprattutto
una cosa un po' elettorale, ma un po'
e soprattutto per gettare che sarebbero di aiuto per gettare delle fondamenta per delle riforme strutturali che durino nel tempo, perché alla fine, se no, questi soldi, questi 10.000, 20.000, 1.000 euro, non mi importa nulla, ma sembrano quasi un percolato, sembrano quasi, no? Che ti riempiono la borraccia, così, però ti fai due sorsate d'acqua e la borraccia di nuovo te la trovi vuota. Invece instradare in un'altra maniera, fai in maniera tale che proprio di non avere più sete anche nel futuro. Bene, allora noi, ricordando Duccio Valori, La strada sbagliata, riflessioni per un'economia al servizio della società, edito da Tab Edizioni, non ci rimane che ringraziare e salutare la figlia di Duccio Valori, ovvero Ludovica Valori, non c'è bisogno di ricordarlo, speaker anche di Radio Città Aperta ogni settimana in onda con Valori in Corso, per essere stata oggi ospite qui all'ottavo giorno. Ludovica, grazie mille.
Grazie di cuore a te, Valentino, grazie a tutti gli ascoltatori, a presto.
Ciao. Ciao.